Questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi non siamo in buona compagnia, siamo in ottima compagnia. Il nostro compagno di viaggio si chiama Galileo Galilei. Secondo me lo conoscete, non ha bisogno di grandi presentazioni. Eppure io oggi voglio raccontarvi non solo la sua storia, ma anche il suo pensiero. Vorrei andare a scoprire perché è stato così importante per la cultura occidentale, per la scienza moderna, perché è stato così rilevante. Non so se vi capita, ma nei momenti di sconforto, soprattutto in quei momenti in cui perdiamo la fiducia nell'umanità, e secondo me succede anche a voi ogni tanto, almeno a me succede, ve l'ho già detto anche in altri episodi, ecco, in questi momenti ciò che mi fa stare bene o ciò che vedo che faccio istintivamente è andare a cercare nella storia dei personaggi che hanno cambiato le cose. Delle persone che sono state dei punti di luce, diciamo così. Ed è anche un po' per questo che ho deciso, ad esempio nel corso di Italiano con Amore, se siete miei alunni lo sapete, ogni mese vi racconto la storia di un personaggio diverso. E questo non è solo una scusa per obbligarvi a parlare italiano e ascoltare l'italiano, ma è anche un qualcosa che per me è terapeutico. Perché queste storie spesso ci raccontano dei personaggi molto umani, molto più umani di quanto pensassimo. Ma allo stesso tempo sono anche persone che ci ispirano, che ci fanno stare bene, che ci fanno pensare, ma qualcosa allora si può fare, qualche speranza allora c'è. E allora parliamo di Galileo. A me ha fatto benissimo andare a scoprire, a indagare sulla sua biografia. Ho fatto un'immersione nella vita di Galileo, un po' come quando dico a voi fate un'immersione nella lingua e nella cultura italiana. Ecco, io ho fatto un'immersione nella vita e nella lingua di Galileo, perché oltre ad essere stato un grande scienziato, un grande studioso, è stato anche un grande letterato. Un uomo che ha fatto tantissimo per la lingua italiana, così, perché non gli piaceva fare solo una cosa, Galileo. Voleva fare tante cose, voleva farle tutte bene. Ma allora andiamo a conoscerlo un po' più da vicino, a scoprire chi era, che cosa ha fatto, perché è stato così importante. Siamo nel 1564, è l'anno in cui Galileo nasce. Nasce in Toscana, nasce a Pisa. Quello che ci interessa della sua storia, quello che ci interessa di più, è un anno specifico, che è il 1610. Leggendo un po' di cose su Galileo e sulla sua vita, ho letto più volte che quest'anno dovrebbe essere ricordato nella storia un po' come gli anni, quelli che davvero consideriamo che abbiano cambiato le cose, l'anno della Rivoluzione Francese, eccetera, eccetera. E dovremmo metterci anche quest'anno. Il 1610 è l'anno in cui Galileo pubblica il suo Sidereus Nuncius. Nome bellissimo, in latino, che se lo traduciamo in italiano potremmo chiamare Messaggero delle Stelle. Diventa ancora più bello. Che cosa ha raccontato lui in questo libro, che era un libretto piccolino? Piccolo piccolo, 60 pagine. In un'epoca in cui tutti scrivevano pagine, pagine, pagine sugli studi che stavano facendo, lui ha scritto un libro corto, breve. Questo primo l'ha scritto in latino. E in questo libro raccontava tutto quello che aveva scoperto, cose incredibili, innovative. In questo suo libricino, lui conferma la teoria eliocentrica. Cioè, lui dice, ragazzi, aveva ragione Copernico. E io lo so tutte queste cose che vi sto dicendo, io Galileo, adesso faccio finta di essere Galileo, io Galileo lo so perché l'ho visto. Perché ho studiato il cielo guardandolo, usando il cannocchiale. Il cannocchiale è quell'oggetto che ci fa guardare lontano, con delle lenti particolari, e nell'epoca di Galileo questo cannocchiale già girava per l'Europa da un anno più o meno, ma era completamente diverso da quello che poi ha usato, ha creato lui. Cioè lui ha perfezionato il cannocchiale e finalmente, grazie a questo oggetto, a questo strumento, è riuscito a guardare il cielo davvero. E questo cannocchiale consente a Galileo di vedere molte cose, ad esempio che il sole non è così perfetto, che ha delle macchie, che la luna non è così levigata, liscia, ma ha addirittura dei monti e delle valli. E questa era una cosa incredibile. Era completamente in contrasto con le teorie di Aristotele e soprattutto con le teorie della Chiesa. E allora torniamo al suo Sidereus Nuncius per farvi capire quali conseguenze possa aver avuto questo libricino nel panorama culturale dell'epoca, nel periodo dell'Inquisizione. Quindi c'erano i libri proibiti, c'erano cose che non si potevano fare, cose che non si potevano dire. E per Galileo tutto questo era inconcepibile. Cioè lui diceva, ma no, ma io ho fatto queste scoperte e queste scoperte non sono solo per me, devo condividerle. E non solo Galileo sosteneva questa idea di una scienza autonoma, aperta al pubblico, ma faceva anche, agiva di conseguenza. Infatti, vi ho detto che il primo libro è stato scritto in latino, ma da lì in poi ha iniziato a scrivere in italiano. Io dico italiano, ma all'epoca lo chiamavamo volgare, che vi ricordate la storia di Dante, il padre della lingua, che diceva che non bisogna scrivere sempre in latino, che bisogna usare la lingua volgare, bisogna usare quello che poi sarebbe diventato l'italiano. Ecco, Galileo lo fa. Decide di scrivere in volgare e scrive benissimo. Quindi dà il suo contributo inestimabile alla lingua italiana, alla creazione della lingua italiana. Infatti lui si inventa, cioè crea, la lingua italiana scientifica, la prosa scientifica. E quando vi dico che scrive benissimo, dico davvero, scrive dei testi innanzitutto più corti del solito, più brevi del solito, proprio perché vuole parlare con tutti. E poi usa una lingua chiara, efficace. A volte si inventa dei dialoghi tra filosofi, studiosi che discutono temi scientifici, scoperte, e in più è estremamente diretto. Scrive quello che scopre, lo descrive e disegna anche. Insomma, immaginate che libri, che opere meravigliose che ha creato. Tutto questo perché per lui la scienza doveva essere accessibile a tutti, o almeno al maggior numero di persone. C'è un'altra cosa che dimostra questa sua volontà. È il fatto, per me incredibile, l'ho trovato stupendo quando l'ho scoperto, il fatto che lui, insieme ai suoi libri, alle sue opere, volesse anche condividere con qualcuno l'oggetto proprio, le lenti del suo cannocchiale. Cioè lui scrive ad un certo punto, lui dice, ne ho creati 60, ho creato 60 lenti, 60 cannocchiali, non posso darli tutti, ma qualcuno lo vorrei dare a dei lettori illustri, proprio perché voglio che queste persone vedano coi loro occhi, non si fidino di me. Questa è un'altra cosa fantastica, secondo me. Lui dice, lo scienziato non è quello che sostiene qualcosa perché è più bravo degli altri. No, è quello che scopre qualcosa e poi dice agli altri, adesso guardate voi. Il sapere vero non è un sapere esclusivo. Questo è quello che lui sta sostenendo e soprattutto è un sapere dimostrabile. Lo scienziato, l'uomo della scienza, lo studioso, è un uomo che dice, adesso ti dimostro quello che ti sto dicendo. Vieni a vedere che ci sono le macchie sul sole. Vieni a vedere che la Via Lattea è un insieme di stelle. Vieni a vedere che la Terra non è al centro dell'universo. E per dimostrare ciò che lui sosteneva, ha usato un metodo. E qui arriviamo a un altro punto cruciale, a un altro dei motivi per cui Galileo è considerato il padre della scienza moderna. Il suo metodo. Lui faceva due cose. Sperimentava, usava l'esperimento e il ragionamento matematico. Confrontava queste due cose. Per lui lo scienziato non era solo un teorico, era anche un meccanico, un tecnico. Lui andava a controllare, faceva esperimenti. Prima di lui questi due aspetti erano divisi, separati. Lui è stato il primo scienziato ad essere anche un meccanico, anche uno studioso che confrontava questi due aspetti, matematica e pratica. E visto che abbiamo parlato di lingua, per lui c'era una lingua universale, era la matematica. Lui diceva, l'universo è lì, ci parla, è di fronte a noi, ci parla una lingua, dobbiamo solo comprenderla, è la matematica. Immaginate ora un uomo del genere che a un certo punto si sente messo in dubbio. Non solo messo in dubbio, si sente umiliato. Cioè, si dice a Galileo, guarda, queste cose che tu stai sostenendo non esistono. Anzi, sono proibite. Vanno contro tutto quello in cui noi crediamo. Sto tornando all'Inquisizione, alla Chiesa Cattolica. E lui, come può reagire un uomo del genere? Lui diceva, ma no, ma la scienza è autonoma. I testi sacri, questa è una frase per me molto bella, i testi sacri insegnano come si va in cielo, non come va il cielo. La Chiesa si deve occupare della parte spirituale, di come si va in paradiso, all'inferno, in purgatorio. Non ci deve dire come funziona il cielo. Questo è quello che lui vuole dire. E ci prova. Ci prova, lo spiega, lo rispiega, anzi dice... Guardate che c'è un libro della natura, un libro dell'universo, dobbiamo parlare quella lingua, come vi dicevo, la lingua matematica. La scienza deve essere autonoma, deve essere indipendente, eppure non ce la fa. Ci prova, ma non ce la fa, non riesce a convincerli, anche perché gli interessi, dall'altro lato, erano troppo alti. C'era il controllo sulle vite e sul pensiero di milioni di persone. Quindi non potevano lasciarsi sfuggire questo Galileo, non potevano lasciargli dire la verità. E quindi succede quello che tutti sappiamo. Ad un certo punto l'Inquisizione lo processa e lo obbliga a rinnegare tutto quello che aveva sostenuto. E lui, immaginate la scena, lo umiliano. Proprio un uomo così grande, un uomo che... aveva diffuso così tante cose, si trova di fronte ad altri uomini che lo obbligano ad inginocchiarsi e a rinnegare tutto. Questo è il momento dell'abiura, cioè il momento in cui Galileo si trova costretto, obbligato, a dichiarare che non era vero nulla, che no, che le sacre scritture vincono su tutto il resto. Ovviamente Galileo non lo pensava, ma è stato obbligato. Però alla fine c'è sempre il tempo, c'è sempre la storia che dà ragione a quelle persone che vi dicevo prima, quelle persone che sono state dei puntini di luce, quelle persone che si sono sforzate per scoprire, conoscere, condividere. Lui voleva rompere con quest'idea che spiegava tutto senza dimostrare nulla. E alla fine la Chiesa gli ha dato ragione. Sono passati molti anni, eh? Pensate che fino al 1835 i suoi libri sono stati nell'indice dei libri proibiti, addirittura. Però poi ad un certo punto la Chiesa ha dovuto ammettere di essersi sbagliata, ha dovuto ammettere di aver fatto un grande errore con Galileo perché, guardate un po', aveva ragione lui. Ma io sono sicura, avendo conosciuto un po' Galileo in questa immersione nella sua biografia, che a lui non interessava tanto avere ragione, ma interessava dare gli strumenti alle persone per poter conoscere. Ed è qui che conta il metodo scientifico. Ancora di più in questo momento storico. Perché un'altra cosa che lui sosteneva, un'altra cosa che lui ci dimostra, è che la scienza non è assoluta. Non ha la risposta a tutte le domande, ma ha un metodo. Ha un metodo che funziona e che prova teoria dopo teoria, che dice c'eravamo sbagliati, andiamo un po' più avanti, poi torniamo indietro, poi facciamo un'altra scoperta. Però è un metodo che ci fa andare avanti e soprattutto è un metodo che può essere controllato. Galileo, infatti, sosteneva che per scoprire come funziona il mondo non bisogna andare dietro, ascoltare la fantasia dell'uomo, ma bisogna ascoltare e comprendere la filosofia scritta dell'universo, la filosofia della natura, la lingua della natura. E ve l'ho detto, per lui questa lingua era la matematica. E per comprendere ancora meglio questo suo pensiero, andiamo a leggere le sue parole. Secondo me siete pronti, perché secondo me siete anche voi uomini e donne pieni di curiosità intellettuale, che non vedo l'ora di saperne di più, di scoprire, di conoscere, e allora voglio leggervi proprio un pezzettino, il più famoso testo tratto dalle opere di Galileo Galilei. Pronti? Mi raccomando, tenete conto che si tratta di una lingua italiana scritta più di 400 anni fa, quindi che bella sfida quella che stiamo per iniziare, state per ascoltare l'italiano antico e fate attenzione al suono, a quanto questo italiano assomigli all'italiano attuale e soprattutto a quanto Galileo provi ad essere chiaro e diretto. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo. Ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parole. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Che bello questo finale! Lui dice, senza tutto questo, senza questi strumenti, senza usare la matematica, senza usare la scienza, un metodo, è come se ci aggirassimo, è come se camminassimo in un oscuro labirinto. E Galileo voleva studiare e condividere questa lingua della natura. È stato osteggiato, è stato bloccato, ha dovuto trascorrere gli ultimi anni della sua vita in un esilio forzato, un po' agli arresti domiciliari a casa sua vicino a Firenze. Pensate che ha usato nella sua vita così tanto il cannocchiale che negli ultimi anni era diventato addirittura cieco, di tanto che aveva sforzato questi suoi occhi. Ma è riuscito nel suo intento comunque. E la sua lezione, questo suo metodo scientifico è arrivato fino ad oggi, ovviamente, non è un caso se possiamo chiamarlo il padre della scienza moderna, e quello che io ho voluto condividere con voi oggi non sono tanto le sue scoperte che sono conosciute, sì, si conoscono bene, ma soprattutto l'uomo, Galileo, il suo pensiero, questa sua idea di che cosa dovesse essere la scienza. Un qualcosa che deve essere lontanissimo da ciò che non si può dimostrare, da ciò che non si può comprendere fino in fondo. E allo stesso tempo un movimento, un movimento in avanti, un movimento di un qualcosa che si migliora costantemente. Per dimostrarvi quanto sia viva ancora questa sua lezione, voglio citarvi anche un altro studioso, un fisico italiano che si chiama Giorgio Parisi. Lui ha vinto il premio Nobel per la fisica pochi anni fa, ha fatto un discorso, un bel discorso in Parlamento, qui in Italia, e ha parlato proprio di questa idea di scienza, di come dovrebbe essere la scienza. E secondo me è molto galileiano questo suo pensiero, si incastra bene in quello che abbiamo detto fino adesso. Lui dice che i risultati della scienza non possono essere condivisi come una superiore stregoneria in cui ci sono delle motivazioni che non sono comprensibili a tutti. Ma secondo Parisi, la scienza può essere una cultura e per affermare la scienza come cultura bisogna rendere la popolazione consapevole di che cos'è la scienza e di come si intreccia con la cultura. Queste sono le parole di Giorgio Parisi del premio Nobel, che è un altro personaggio da studiare, secondo me, se vi interessa andate a cercarvi i suoi discorsi, le sue parole. Curiosità. È anche un ballerino di forró, cioè la musica brasiliana, e quindi diventa ancora più simpatico, ancora più accessibile la sua scienza. Ma torniamo a Galileo e terminiamo con un consiglio di lettura. Vi consiglio un libro, è un libro complesso, però può essere una sfida, potete inserirlo nella vostra lista dei libri da leggere un giorno. E questo libro si intitola Siamo tutti galileiani, l'autore è Massimo Bucciantini, e la parte per me più interessante di questo libro è la parte in cui lui fa un paragone tra Galileo Galilei e William Shakespeare. Cioè, lui dice, prima di tutto, che sono nati molto probabilmente nello stesso anno. Non siamo sicuri su Shakespeare, ma potrebbero essere nati nello stesso anno. E in più hanno segnato insieme un'epoca. Secondo entrambi questi personaggi, nulla era come sembrava. Nulla era come appariva. Loro volevano indagare, volevano andare oltre. Galileo con la lingua della matematica e della scienza per spiegarci le cose inanimate. E invece Shakespeare con la lingua umana, con la lingua dei sentimenti, voleva andare a scoprire i più profondi sentimenti umani e condividerli con noi. E tutti e due hanno usato un metodo di indagine, che è questo metodo che si basa sul nulla è come sembra. Dobbiamo andare a scoprire, dobbiamo andare a conoscere sempre di più. E allora vi lascio con questo spunto di riflessione, trovate il titolo del libro, trovate anche il testo, questo breve testo che vi ho letto di Galileo nella descrizione. La trascrizione completa dell'episodio è sempre su Patreon e notizia per finire. Per tirarci ancora un po' più su e per sentirci ancora più vicini, tra poche settimane, torna il calendario dell'Avvento. Anche quest'anno aspetteremo insieme il Natale su WhatsApp, ma prima di quel momento, mamma mia che autunno ricco, arriva una sorpresa, ma arriva proprio tra pochissimo, eh? Dovete essere belli attenti, belli preparati, seguite qui il podcast, soprattutto seguite anche la newsletter, seguitemi su Instagram, seguite tutto quello che potete seguire, perché condividerò a breve questa cosa nuova, questa sorpresa. Vi ringrazio per aver fatto questa chiacchierata insieme a me e faccio a voi il ringraziamento che faccio spesso ai miei alunni, soprattutto agli alunni del corso Plus, che sono gli alunni con cui posso chiacchierare durante le nostre lezioni. Ecco, io vi ringrazio per la vostra curiosità, vi ringrazio per l'attenzione, perché poter parlare con voi di certi argomenti mi rende molto felice e sapere che dall'altra parte c'è uno scambio, che a volte questa chiacchierata continua, mi riempie davvero di gioia. Quindi grazie, 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 ciao e a presto!